Disinformatico.
Caro Paolo Attivissimo, buongiorno.
Buongiorno. Ti vedo.
No, era perché... sparito per un attimo, era sparita della roba ed ero andato. Ormai dipendiamo tutti dalle immagini tecnologiche.
Ecco, parliamo infatti di tecnologia. Buongiorno anche a chi ci ascolta e chi ci segue anche in streaming video.
Sì.
Come consueto abbiamo sì. anche questa possibilità. Basta andare sul sito di Rete3, rete3.rsi.ch e cercare il streaming e ci troverete colà. In tutto il nostro splendore.
Meraviglia,
fresco.
Bello, fresco, al fresco, ecco, invidiateci,
mandiamo,
per il momento.
Mandiamo un po' di aria fresca anche a chi ci ascolta.
No,
facciamo il sommario di questa puntata, sì. che è una puntata un po' particolare, una ricorrenza. Festeggio 600 candeline, non io personalmente, ma il Disinformatico è arrivato alla 600esima puntata.
600.
Cogliamo l'occasione per fare un po' di oggettistica vintage, ho portato un po' di oggetti d'epoca, e poi per andare a fare un po' un giro nell'informatica di passata e presente. In particolare, per esempio, si parla spesso di dati messi nei social network. Tutti adesso hanno la paura di ma FaceApp adesso con questa foto che mandi a FaceApp, i russi hanno la tua fotografia.
Ah sì, ho letto qualcosa, attenzione perché
sì,
serve,
ma,
perché
ecco, parliamo di questa cosa perché va un pochino ridimensionata rispetto ad altri rischi che invece corriamo più quotidianamente. Poi un salto nel passato, appunto, con i misteri un po' alle origini del Disinformatico, che in passato si è occupato spessissimo di cose strane trovate su internet. Un video che mostrerebbe addirittura un volto su Marte, un altro che mostrerebbe un UFO che si affianca a un aereo d'epoca e poi sparisce misteriosamente. Cosa c'è dietro certo. queste storie? Vale la pena di capire anche cosa si può fare oggi con la tecnologia per smascherarle o capire cosa c'è realmente intorno a queste storie. E poi una buona notizia: è vero che stiamo leggendo sui giornali storie catastrofiche di intere città messe in scacco da ransomware, attacchi informatici che paralizzano i servizi, ma c'è qualcuno che si sta dando da fare molto seriamente per rimediare a questa questione e ci offre degli strumenti molto utili in questa puntata.
C'è un sacco di roba, allora tra pochissimo cominciamo.
3 Rete 3.
Qua non svisoriamo concetti musicali, parliamo di cose molto più spesse e importanti che hanno a che fare anche con la nostra quotidianità, che è sempre lì con le mani e con il volto vicino a questi oggetti.
Esatto, infatti ne ho portati alcuni di questi oggetti un po' vintage perché proprio per festeggiare i 600.
Vediamo questa 600 meravigliosa.
Allora, vediamo se riesco a mostrarlo al
fallo vedere, sì, si vede benissimo.
Sì, si vede molto bene e possiamo anche far vedere che ha lo sportellino con la tastiera.
Siamo già molto avanti.
Esatto, e c'era anche lo stilo.
No, bellissimo.
Sì, sì, sì. Abbiamo solo telecamera posteriore.
Spieghiamo per chi non sta vedendo questa meraviglia cosa hai in mano.
Sì, allora, ho in mano un Sony P900, se non ricordo male, che risale a parecchio tempo fa ed è una dimostrazione di cos'erano gli smartphone prima dell'arrivo di un certo prodotto completamente senza tasti di una famosa marca con la mela morsicata.
Certo.
Avevi la tastiera davanti sul
sì.
flip e anche dietro sul
anche
flip.
Infatti quello mi sono chiesto, perché sì. anche dietro?
Perché davanti c'era la tastiera numerica.
E dietro l'altra.
E dietro la tastiera alfabetica, perché avevi bottoncini che ti davano la soddisfazione certo. tu quando scrivevi.
È vero. Non era virtuale.
Sentivi
la tastiera.
Esatto.
Sì, è vero. Questa è una cosa...
E per chi, per esempio, ha le unghie lunghe,
questa
faceva
certo.
molta differenza, perché il polpastrello sentiva la risposta tattile. Mentre adesso tocchi e con l'unghia tutta.
Poi possiamo dire che non c'erano i correttori di adesso.
Non c'era il T9.
Mamma mia.
Che ti fa delle cose terrificanti.
Sì.
Per cui tu scrivi una cosa e viene fuori il coniglio di amministrazione quando va bene.
È vero.
E
poi non conosce il linguaggio personale, magari un nomignolo.
Esatto.
Io magari ti chiamo non Paolo, ma in un altro modo lui...
Sì.
Mette lì una roba che non c'entra.
E la cosa buffa è quando vedi che molto spesso le notizie vengono scritte con questo genere.
Sì,
per
pazzesco.
Cui tu dici che l'altro giorno c'era, per esempio, un veicolo in panne, era un mezzo pensante.
Sì, sì.
Perché l'autocorrettore ti
certo.
dice: no, volevi dire pesante? No, certo che no.
Ma
volevi
ovvio.
Dire che era un'automobile che pensa, queste automobili intelligenti mezzo pensante. E poi ho portato anche un non smartphone, un vecchio Nokia.
Beh, quella è storia. Questa è storia
sì,
pura.
Sì, sì, questo lo fai cadere. Niente. E non si rompe.
Niente.
E poi vediamo un po' cos'altro.
Attenzione, c'è un po' di roba.
Meraviglia. Ecco, questa è la chicca di oggi.
Beh, già col Nokia, eh.
L'oggetto meraviglioso di oggi. Questo è il primo telefonino Android della storia.
Ah, sì.
Ringrazio un ascoltatore che me l'ha mandato, l'ha tirato fuori dai suoi
scatoloni,
profondi archivi. E la cosa bella è il movimento che fa questo oggetto. Lo descrivo per chi non ci sta seguendo in streaming. Allora, è uno smartphone che ha ancora dei tasti, pochi ma semplificati. Ha uno schermo che però, quando lo sposti col dito, si apre lateralmente, così, rivelando un'intera tastiera. Si può anche sentire il rumore.
Sì, belli, tutti molto belli, devo dire.
Soddisfazioni. E ecco, questi sono gli oggetti vintage, perché possiamo poi parlare del fatto che il 3 ottobre 2006 debuttava il Disinformatico. Oggi festeggiamo con sobrietà e con ballerine e giocolieri, che voi non potete vedere se non ci state seguendo in streaming, ma ci sono. 13 anni di Disinformatico e 600 puntate. Ecco, questa è la piccola parentesi che volevo fare.
3 Rete 3.
Allora, qualcuno ha tentato di boicottare la 600ª puntata del Disinformatico. Abbiamo qualche piccolo problemino in streaming e si è persa la galleria, la sfilata degli oggetti cult che ha portato Paolo a TVS. Allora, brevemente, allora abbiamo...
Allora, cominciamo con le cose vintage. Allora, questo, vediamo un po' se viene inquadrato. Lo posso avvicinare così.
Meraviglioso.
Dovrebbe essere un Nokia vintage di quelli non smart, un telefono di quelli tradizionali.
Rifai il gesto.
Ecco, rifacciamo
il gesto. Si può, lanciare.
Così, ecco, l'abbiamo dimostrato prima, di quelli che non ti devi preoccupare che si rompa il vetro, perché fai cadere e non succede nulla. Sono anni che ce l'ho.
Sono anni che cade.
Tra l'altro è anche parecchio consunto e graffiato. Invece, sempre dai miei archivi di oggetti vintage arriva questo strano oggetto, sempre per chi non ci può seguire in streaming, è un vecchio Sony Ericsson con il flip. Ma il flip con la tastiera numerica davanti, e dietro c'è la tastiera,
la cosiddetta tastiera fisica, perché avevamo voglia di schiacciare qualcosa davvero.
Ecco, e poi avevi lo stilo, perché non c'era il touch che funzionava come adesso, che basta il dito. E poi c'era addirittura, guarda, cose carine, tipo la guarnizione per tappare la presa per la cuffia.
Certo.
Il gommino. E la manopolina per il volume, la rotellina. Ma la chicca di cui parlavamo prima è questo, un G1, è uno dei, anzi, il primo telefonino Android mai presentato, e lo si può contemplare in tutto il suo splendore anche con questo effetto flip molto particolare.
Che soddisfa a livello tattile.
Dietro lo schermo c'è un'intera tastiera e fa
track. Beh,
quando lo chiudi, sono soddisfazioni.
Ma invece adesso andiamo a parlare di social, di
esatto, infatti questi giorni si parla molto di face up, della teoria secondo la quale le foto del volto di chi usa questa app per simulare l'invecchiamento, il ringiovanimento o altre modifiche. Sì, lo abbiamo fatto tutti, trattenetevi, il mondo non è ancora pronto per vedermi in versione femminile, ma esiste. Mancano però prove del fatto che ci siano queste foto vengono usate da organizzazioni cattive, malefiche, come si vocifera. Non c'è nessuna conferma, nessuna indicazione, semplicemente perché l'app arriva dalla Russia e non è che per forza di cose deve essere tutto di origine spionistica.
Certo.
E poi soprattutto la riflessione che fanno alcuni esperti è: perché preoccuparsi di FaceApp, alla quale abbiamo dato una foto del nostro volto, quando abbiamo caricato per anni sui social network non solo il volto, magari anche altre parti anatomiche.
Guai.
Immagini, video, testi.
Mamma mia.
Cose che abbiamo detto e di cui ci pentiamo, che magari non ci ricordiamo neanche di aver detto. Ma può anche capitare di perdere la memoria, di non avere più una copia personale delle cose postate sui social. Allora vale la pena di sapere come si fa a scaricare tutto. Allora, F-Secure, che è una società di sicurezza informatica, ha deciso di fare un portale nel quale ci sono le istruzioni in italiano per scaricare dai vari principali social network tutto quello che abbiamo messo, gli account Google, Apple, quindi l'account Apple, quello che abbiamo messo in Facebook, quello che c'è in Snapchat, quello che c'è su Twitter, e anche le cose raccolte da Alexa di Amazon. Io da parte mia ci aggiungo anche le istruzioni per Instagram e Telegram, e così mettiamo insieme tutto quanto,
tutto.
Possiamo scaricare tutto quanto. Dove trovate queste istruzioni? La cosa più semplice da fare è andare a www.rsi.ch/ildisinformatico. Mi raccomando, il disinformatico, noi abbiamo l'articolo Diffidate delle imitazioni, e seguire il link che c'è in fondo a quella pagina, lì troverete tutto.
3 Rete 3.
Allora, è ufficiale che in realtà il volto su Marte è una cosa seria, è vero Paolo?
Sì,
confermare
sì, sì, sì.
Questa cosa
è,
no?
È la mia faccia quella che c'è su Marte, quella che ho qui è soltanto una copia.
La stessa.
Ecco, fra l'altro stavo riflettendo su questi telefonini vintage, grazie appunto alla persona che non vuole essere nominata, vuole essere semplicemente citata come amico e fedele ascoltatore del disinformatico.
Bello.
Grazie. Stavo riflettendo sul fatto che questi smartphone d'epoca, questo primo telefonino Android, non ha la telecamera frontale, quindi non
si poteva fare i selfie.
L'idea stessa del selfie era ancora fantascienza. E invece parliamo di fantascienza di un certo genere, perché si è parlato moltissimo appunto di questo volto su Marte. Il 25 luglio 1976, quindi proprio in questi giorni,
sì,
la sonda Viking 1 della NASA, che stava in orbita intorno a Marte, scattò una delle fotografie più celebri dell'esplorazione spaziale, quella che sembra mostrare sulla superficie appunto di questo pianeta un'enorme struttura a forma di volto umano, lunga circa 3 km, larga 1,5. Poi sono arrivate altre immagini scattate da sonde successive che hanno rivelato che è semplicemente un'illusione ottica, però il mito del volto su Marte è rimasto. Ma soprattutto la cosa che a me dispiace è che, andando a pescare il comunicato originale, è la NASA che se l'è tirata addosso questa,
sì,
storia. Sono 43 anni che si parla di mistero del volto su Marte, che è semplicemente una collina.
Neanche
due buchi, sono due avvallamenti che, quando il sole batte nella direzione giusta, sembra vagamente
certo, è vero, anche la luce.
Volto, ma quando la vedi in dettaglio è una collina come tante altre.
Io la sto guardando e devo dire, se la luce gli batte giusta
è vero, è inquietante, soprattutto perché l'immagine è a bassa risoluzione. Quando la risoluzione aumenta, spariscono tutte queste illusioni. Ma sono andato a pescare la didascalia originale del comunicato stampa della NASA, ed è tutta colpa loro questa storia, perché la didascalia parla chiaramente di una enorme formazione rocciosa che somiglia a una testa umana formata da ombre che producono l'illusione di occhi, naso e bocca. E andando a vedere anche come è stato concepito questo comunicato stampa, gli autori avevano pensato che sarebbe stato un bel modo per attirare l'interesse dell'opinione pubblica.
Sì.
Bravi, complimenti, non l'avessero mai fatto. Più di 40 anni dopo, questa storia è ancora un tormentone che affligge chiunque si occupi seriamente di esplorazione spaziale e anche di vita extraterrestre. E quindi va bene, mettiamola a riposo questa storia qua, basta. Cioè, ci abbiamo fatto diversi film, è divertente, ma non c'è niente di reale. Andiamo a cercare qualcosa di un po' più concreto.
Rete 3.
Voglio buttare lì una cosa anch'io sulle immagini che arrivano dallo spazio. Dopo la faccia su Marte, vi do un consiglio, ovviamente non è nulla a che fare con gli UFO, ma c'è uno dei 4 satelliti galileiani di Giove,
sì,
che è Io, e sono Io, Europa, Ganimede e Callisto, che somiglia ad una pizza. Cercate,
sì,
ma una pizza, voi lo guardate, ovviamente l'immagine è schiacciata, è un disco tondo. Andate a vederla, soprattutto a quest'ora, quando comincia a bussare l'appetito, la voglia di mangiarsi un satellite di Giove.
Sì, sì, è un po' sulfurea come pizza.
Però
l'immagine
è anche molto quella roba lì.
Però effettivamente fa la sua bella figura. Allora, parliamo di ufologia, perché è un po' un ritorno alle origini del disinformatico,
sì,
perché su YouTube si trovano video misteriosissimi. E ce n'è uno che mi ha angosciato per molti anni. Io ero ragazzino, vedevo in televisione questi programmi che parlavano di questi veicoli misteriosi, questi avvistamenti. C'erano anche i filmati, ce n'era uno dove si vedeva un aereo di linea in volo, una persona di assoluta rispettabilità che dal finestrino guardava fuori con la cinepresa, perché all'epoca non c'erano le videocamere,
sì,
altro che lo smartphone,
altri oggetti.
Avevi la cinepresa, quindi con la pellicola, avevi pochi minuti di pellicola quando andava bene, ti costava un sacco di soldi, dovevi sviluppare.
3 minuti durava.
E si mette lì e fa un filmatino di pochi secondi inquadrando verso la parte posteriore dell'aereo e succede una cosa straordinaria. Vedi questa sagoma, questo oggetto nero a forma di sigaro, il classico disco volante, ma con quattro protuberanze semisferiche sopra, che si avvicina, si muove, poi di colpo sparisce in lontananza. Impressionante. La ripresa fu fatta nel 1966 ed è considerata tuttora da molti ufologi una delle prove più schiaccianti. Cioè, c'è un filmato, il testimone è ineccepibile, non c'è nessun dubbio, non è un truffatore, non è un incantatore. E invece che cosa si fa in questi casi? Bisogna fare una perizia, ma la perizia è complicata, bisogna andare a ricostruire esattamente la scena, non è facile, ed è per questo che bisogna sempre essere molto prudenti quando si vedono filmati online. Infatti chi ha fatto la ricerca come si deve, e in questo caso c'è una puntata di Super Quark di Piero Angela che lo ha fatto, è andato a ricostruire che tipo di aereo era. Cioè, l'aereo di linea qual era? Era un Viking, un Vickers Viking, che era un aereo ad elica. E è stato chiesto, ma dove eri seduto quando hai fatto questa fotografia? È verso la coda. E in che direzione stavi facendo il filmato? È verso la coda. E allora si sono risieduti esattamente nello stesso tipo di aereo,
posizione,
stessa posizione, hanno guardato nella stessa direzione attraverso il finestrino e si sono resi conto che l'UFO è in realtà semplicemente la coda dell'aereo, lo stabilizzatore orizzontale,
sì,
che è inquadrato attraverso il bordo del finestrino, che è ricurvo e quindi fa la lente, crea questo effetto deformante credibilissimo. Effettivamente fa davvero impressione effetto quando lo si vede, ed è questa la dimostrazione di quanta fatica ci vuole per fare uno smascheramento. 3 secondi per pubblicare un video che ha fatto la storia e anni di lavoro,
certo.
Per scoprire che aereo, chi l'ha fatto, dove era, quando era e soprattutto per andare a trovare un aereo d'epoca del 1960, del 66 specificamente, e ricostruire la scena. Bravi a quelli che l'hanno fatto. Così
tre.
Sottoponete pure le vostre esperienze di UFO a Paolo Attivissimo, che in 30-35 anni invierà insomma le analisi per capire se era vero o meno, perché ci vuole tantissimo, l'abbiamo detto.
Beh, in molti casi non si può dire nulla in realtà, perché dice, se non ci sono tanti osservazioni, prove documentali, non si può dire nulla.
Mandateci le vostre foto, se volete.
La raccomandazione è semplicemente di essere molto prudenti prima di dire che una cosa che abbiamo visto è sicuramente un veicolo extraterrestre. Ci sono cose eccezionali, io ho visto anch'io degli oggetti che sembravano degli UFO. Se non avessi avuto l'occasione di accorgermi in dettaglio di che cos'erano, ho visto aerei che sembravano effettivamente,
in realtà cos'erano, i peperoni mangiati la sera prima con la buccia.
Magari
no,
ho visto questa sfera argentea che mi passava sotto mentre ero in aereo, poi mi sono accorto all'ultimo secondo che era un altro aeroplano che ci stava passando sotto.
Sì.
Ma le illusioni sono molto forti, le luci delle discoteche di molti anni fa
quello era un classico.
Quindi attenzione, prima escludiamo tutte queste cose, poi se c'è un nucleo che resta, allora quello diventa interessante da esplorare. E a proposito di nuclei che restano, andiamo a vedere l'ultima notizia di questa puntata di Disinformatico, perché si sta parlando di nuclei e di città intere che vengono attaccate dal ransomware. Ci sono stati diversi casi di città come Baltimore o Lake City in Florida che hanno deciso addirittura di pagare un riscatto di centinaia di milioni, di migliaia di dollari per sbloccare i propri sistemi informatici bloccati dal ransomware. Ransomware, per intenderci, sono quei programmi che arrivano, scarichi perché hai cliccato per errore su una mail o su un link, ti infettano l'intera rete aziendale o informatica del comune, della città, e a quel punto ti bloccano tutti i dati.
Certo.
Non puoi più lavorare perché c'è una password. Per sapere quella password devi pagare il riscatto. E c'è un'organizzazione che si chiama No More Ransom, sta presso nomoreransom.org, se lo volete compitare così, che ha salvato, dice, oltre 200.000 vittime e ha evitato che almeno 108 milioni di dollari finissero nelle tasche dei criminali informatici. Niente male. Si tratta di un'iniziativa lanciata da Europol, dalla polizia olandese, da McAfee, società di sicurezza informatica, che ora ha raggiunto oltre 150 partner sparsi per il mondo. Loro fanno una cosa molto semplice: offrono degli strumenti informatici che permettono di sbloccare i dati bloccati con la cifratura dai criminali senza dover pagare il riscatto. Molti di questi attacchi informatici infatti hanno dei difetti, per cui se hai il grimaldello giusto puoi riprenderti i tuoi dati senza pagare. Gli strumenti attualmente offerti da nomoreransom.org sono 109, sono capaci di decrittare 109 tipi di attacco diverso. E quanto sono prolifici i criminali anni nel fare nuove versioni. Solo quest'anno ne sono stati aggiunti altri 14. Pazzesco. Di questi strumenti di sblocco. Uno dei maggiori successi dei No More Ransom è stato lo strumento che risolve l'infezione di un malware che si chiama GandCrab. È stato usato da quasi 40.000 persone che si sono quindi salvate e hanno risparmiato in totale circa 50 milioni di dollari di riscatto.
Sai che è la prima volta che sei ottimista su questa cosa? Di solito dici attenzione agli attacchi perché arrivano, vi entrano. Beh, quando meno ve l'aspettate,
è vero,
distratti e vi entrano.
È vero.
La prima volta.
Ma capita spesso, io ho seguito anche diverse aziende anche qui in Ticino che sono state vittime di questa cosa, perché basta effettivamente un click disattento, basta un antivirus non aggiornato, ci vuole davvero poco. Però se dovesse succedere, niente panico, prima di decidere basta, adesso pago subito, non ne posso più perché al mio azienda è ferma.
Certo.
Date un'occhiata anche a nomoreransom.org.
Prima di ascoltare la canzone, caro Paolo, un giorno pensavo di aver visto un UFO. In realtà era un fulmine globulare, un fenomeno misterioso. Ai tempi leggevo Focus e mi hanno fatto un articolo in proposito proprio per smentire questa cosa, vedi?
Qui siamo... Una delle cose più belle che ho visto sono gli aquiloni LED.
Gli aquiloni LED?
Sì, perché sono silenziosi.
Certo.
Volano in maniera strana.
E sembra.
E sono luminosissimi, soprattutto all'imbrunire. Non vedi il filo, non vedi l'aquilone stesso, ma vedi soltanto queste luci che girano e sono bellissimi. E anche ovviamente le lanterne cinesi, che fra l'altro sono pericolosissime in questo periodo di siccità.
È vero, siccità assoluta. Non no, assolutamente.
Fate qualcos'altro.
Rete 3.
Caro Paolo, per salutarci una domanda che arriva presumibilmente più per te che per me. Mi dite di Web Companion? Me lo sono trovato installato da un giorno all'altro.
Ecco, allora, Lavasoft Web Companion è un programma molto controverso. Chi lo produce dice che è un programma di utilità, chi invece si occupa di sicurezza informatica spesso lo definisce come un malware o comunque con una sigla molto particolare, cioè è un Potentially Undesired Application, cioè un'applicazione probabilmente che non volevi installare. E perché si usa questo eufemismo? Perché se lo chiami virus o malware, poi qualcuno magari ti fa anche causa, quindi non possiamo farlo
noi. Quindi bisogna...
Però dice, se non l'hai installato intenzionalmente e vuoi rimuoverlo, allora la cosa migliore da fare è andare a invocare il nostro santo protettore, San Google,
sì,
che sa tutto, e digitare parole come Web Companion, come rimuovere, e vengono fuori le istruzioni su come procedere. È in realtà abbastanza complicato, ma se avete un buon antivirus riuscite a prevenire il problema, non lo si installa del tutto, viene subito una segnalazione che chiarisce esattamente come stanno le cose. La cosa bella è che in italiano questa sigla, questo Potentially Undesirable Application, diventa PUA.
Sì.
Che è più o meno quello che fanno gli utenti,
vero,
quando si accorgono che
trovano
il computer appestato da queste cose che fanno comparire pubblicità e altre cose di questo tipo.
Bene, allora ci salutiamo.
E con questo
salutiamo
sono 600.
Gli amici dello streaming.
Sì, salutiamo tutti, grazie per averci seguito e a settimana prossima, come sempre, col Disinformatico.
Ciao!
Rete 3.